Oggi ci rifugiamo nella preghiera di Maria. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Così comincia Maria il suo canto, o il suo dialogo, o la sua risposta ad Elisabetta, che l'ha proclamata beata perché ha creduto. Questo cantico di Maria, che la Chiesa ci fa pregare tutti i giorni, alla sera, ai vespri, questo cantico riprende, come abbiamo già avuto modo di capire, riprende i temi del cantico di Anna, madre di Samuele, di quel ringraziamento che lei ha cantato in occasione della nascita del suo figlio maschio Samuele. Noi vediamo che con questo cantico, lo chiamiamo così, con queste parole, Maria guarda a Dio e ci fa guardare a Dio in una maniera libera, gioiosa, piena, santa, in un modo molto bello. E così, aiutati da lei, anche noi progrediamo nell'apprendere la contemplazione, nell'imparare a osservare gli interventi di Dio nel mondo, nella storia, soprattutto, prima di tutto, nella nostra vita personale. Noi impiegheremo molto tempo ad imparare, avremo bisogno di esercitarci a lungo, per questo tutti i giorni la Chiesa ci fa recitare o cantare queste parole, questo cantico di Maria. Che cosa sta facendo Maria? Racconta a Elisabetta, di conseguenza a noi, perché è registrato nel Vangelo, racconta lo svolgersi della sua relazione con Dio. Di per sé non è una preghiera, perché Maria qui non parla direttamente con Dio, ma racconta ad Elisabetta quello che avviene dentro di lei. Si può dire che racconta ad Elisabetta la sua preghiera. Quando noi cantiamo il Magnificat, raccontiamo agli altri, a chi sta attorno a noi, raccontiamo com'è il nostro pregare, di che tipo è il nostro rapporto con Dio, se lo facciamo nostro, se non lo facciamo soltanto, ci limitiamo soltanto a cantare tanto per cantare, o a leggere tanto per leggere la poesia di qualcun altro, ma se la facciamo nostra, se facciamo nostro questo cantico, raccontiamo agli altri quello che avviene dentro di noi, com'è il nostro rapporto con Dio, com'è la nostra preghiera. Maria racconta a Elisabetta come si svolge il suo rapporto con Dio, la sua relazione, e anche qual è il frutto che ne sprigiona. Quando Maria pensa a Dio, lo magnifica. E quando è che Maria pensa a Dio? Sempre. Perché l'anima mia magnifica il Signore. È come dire: questa è la mia occupazione. Questa è la mia occupazione costante, continua, di sempre, l'anima mia. E l'anima non sta ferma neanche quando il corpo è occupato in tante occupazioni. L'anima può continuare anche se uno sta camminando o sta lavorando o sta, non so, facendo qualunque cosa. L'anima mia magnifica il Signore. Vuol dire, io sto sempre, la mia occupazione principale è render grande il Signore. Magnificare vuol dire far grande, viene dalla, è una parola latina, magnus, magnum in latino vuol dire grande. Magnificare, far grande. Cioè, l'anima mia riconosce, e non solo riconosce per sé, ma lo dice anche agli altri, che Dio è grande. Riconosco la sua grandezza dentro di me e di fronte a tutti. Cioè, Dio è soprattutto e soprattutti, è grande, occupa tutti. Lo spazio del cuore, della vita, del mondo è grande, è degno di stare al primo posto tra i pensieri, le occupazioni, si potrebbe dire, è degno di stare in cima a tutti i desideri. L'anima mia magnifica il Signore. Tra i miei desideri il più grande è Dio, che significa di essere con Lui, di stare con Lui, di entrare nel suo amore per riceverlo, per condividerlo, per portarlo, per farlo vedere, per essere trasformata. L'anima mia magnifica il Signore. E il frutto di questa operazione, il frutto di questo lavoro, non so come si può chiamare, di questa attività di magnificare il Signore, qual è il frutto? Il mio spirito esulta in Dio. Quando io faccio grande il Signore, il mio spirito esulta, cioè entra la gioia nel cuore e si sprigiona da tutte le membra. Esultare non vuol dire solo essere contenti, ma esultare vuol dire che la gioia prende anche le membra del corpo, che si muove in un modo che tutti vedono che sei contento. Il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Ecco, la gioia che viene dalla grandezza di Dio e dal renderlo grande non può rimanere nascosta. La vedono tutti, che vengono tutti trascinati nella stessa danza. Fa gustare a tutti il frutto della gioia, frutto di questa contemplazione, di questa attività che rende grande mettere Dio in cima ai nostri desideri. Il frutto di questo è la gioia. In Dio mio Salvatore. Quindi riconosce Maria che Dio ci ama tanto da salvarci. Quando l'ha salvata? Quando è che Dio ha salvato Maria? Noi lo sappiamo dalle verità che la Chiesa ci propone a credere, che ci aiuta a discernere, a vedere. Maria è stata salvata fin dall'inizio. Da che cosa? Persino dal peccato originale. Quando lo diremo noi, questo cantico, diremo anche noi queste parole: mio Salvatore mi ha salvato dal peccato originale, ma mi ha salvato dopo, quando io ho accolto il figlio di Maria. Quindi sulla nostra bocca queste parole hanno lo stesso significato, ma con qualche sfumatura diversa, ovviamente. Il mio spirito esulta. Così vediamo che Maria è ubbidiente alle parole che ha ricevuto dall'angelo. Ricordate cosa le aveva detto l'angelo? La prima parola che le ha detto: rallegrati Maria. Ecco, lei ubbidisce. Questa gioia, questa sua esultanza a motivo di Dio, è un'ubbidienza alla parola, al saluto, all'invito, al comando che lei ha ricevuto fin dall'inizio, quando l'arcangelo Gabriele ha iniziato a parlarle e aveva detto: rallegrati, e lei ha cominciato ad esultare. E poi Maria guarda anche: che motivo ho io di essere contenta? Dio si è accorto di me, mi ha vista, mi ha guardata, ha visto che ero la più misera di tutti, ma non mi ha rifiutato per questo. Non ha fatto quel che fanno gli uomini, che quando vedono un piccolo lo lasciano lì. Ha guardato l'umiltà della sua serva. Qui l'umiltà non vuol dire guardate anche voi come sono umile, non è un vanto, ma sta per dire: ha guardato la piccolezza, l'insignificanza, la povertà in tutti i sensi, ha guardato l'umiltà della sua serva. Noi potremmo vedere questo stesso stile di Dio, di guardare la piccolezza, l'insignificanza delle persone, quando vediamo che Dio ha scelto Bernadette per ricevere i messaggi da trasmettere poi a tutto il popolo, oppure i pastorelli di Fatima. Ha guardato l'umiltà dei suoi servi. Dio sceglie sempre i piccoli, come dirà, come ha detto Gesù: ti rendo lode, Padre, perché queste cose le hai rivelate ai piccoli. Ha guardato l'umiltà della sua serva. Dio ha scelto proprio lei come sua serva per compiere le sue opere. Si è accorto di lei, e questo fatto che Dio si accorge dei piccoli e li sceglie lo rende ancora più grande ai nostri occhi, lo rende ancora più bello, più amabile ai nostri occhi di poveri peccatori, di poveri piccoli, perché aumenta la speranza che egli si accorga anche di noi, proprio perché siamo sempre piccoli e insignificanti. Come mai Dio non ha scelto le persone potenti, ricche, intelligenti e onorate dal mondo? Vedremo dopo. Intanto Maria continua: grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. L'Onnipotente, cioè colui che è il più grande, che è al di sopra, che è, ha fatto grandi cose per me, che sono così piccola, e in questo modo, che non merito nulla, e in questo modo dimostra la sua santità. La santità di Dio in cosa consiste? Che Lui non dipende da noi. Non ha visto dei meriti, non ha visto una grandezza per scegliermi, ha visto il niente e m'ha scelto, quindi è una scelta fatta dal suo amore, per amore, quindi è una scelta santa. Santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Dio è così per tutta la storia dell'umanità. Così è stato all'inizio, come ha scelto Giuseppe, il figlio più piccolo quasi di Giacobbe, per farlo diventare viceré d'Egitto e quindi per salvare il suo popolo, come ha scelto tanti altri che erano disprezzati, tipo Anna, per dar vita a Samuele, il grande profeta, e così tanti altri nella storia della salvezza, così di generazione in generazione, così anche nella nostra generazione. Quindi ci sono dentro anch'io. I modi di fare di Dio non cambiano. La sua misericordia è ancora viva, è ancora presente, ne potrò godere anch'io, anche se sono passati tanti anni da quel momento in cui Maria ha pronunciato queste parole, ma è Dio, è ancora così, il suo nome è ancora santo. Lui continua a fare grandi cose per i suoi servi, per quelli che lo temono, che vuol dire non quelli che hanno paura di lui, perché Maria non mostra di aver paura, anzi, il fatto che Dio sia dimostrato così attento a lei ha sprigionato la sua confidenza piena, il suo desiderio costante, quindi la sua gioia. Quindi per quelli che lo temono vuol dire per quelli che vivono in modo tale da non... Noi usiamo la parola temere anche per dire aver paura. Invece qui non è per quelli che hanno paura di lui, ma per quelli, casomai, che hanno paura di dispiacerli, di allontanarsi da lui, di far qualcosa che non gli è gradito. Ecco, Maria adesso passa ad osservare il mondo attorno a sé. Che cosa c'è nel mondo? Maria ha visto tante sofferenze. Teniamo presente che viviamo in un tempo in cui comanda Erode e comandano anche imperatori stranieri, e il loro comandare è capriccioso e provoca grandi e grandi sofferenze. E Maria non chiude gli occhi, ha visto, vede che Dio non ha scelto i potenti e i ricchi, gli intelligenti e quelli che sono considerati grandi dal mondo. Anzi, come agisce Dio in questa storia? Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Con altre parole, aveva detto le stesse cose anche Anna. Quindi anche Maria le ripete, perché questo è sempre il modo di fare di Dio. Molti secoli prima di lei, anche al suo tempo e anche oggi. Quindi Maria non ha paura, non teme i potenti, i superbi, i ricchi. Non li teme, perché tutta la storia è nelle mani di Dio. E il modo di fare di Dio è speciale. Dio vuol mettere anche questi uomini che credono di essere chissà chi, li mette nella condizione di desiderare il Salvatore. E uno desidera il Salvatore quando? Quando è povero, è misero, quando soffre. E allora i potenti li butta giù dai loro troni, i superbi li disperde i loro pensieri. E i ricchi li lascia a mani vuote, perché anch'essi possano mettere nella loro anima il desiderio della salvezza e quindi del Salvatore, il desiderio di Dio. La misericordia di Dio c'è anche per queste persone e si manifesta e si svolge in questo modo. L'unico modo perché i ricchi, i potenti e i superbi desiderino e accolgano il Salvatore è che cambino la loro posizione. Questa è la storia di sempre, che è stata disegnata anche nelle nostre cattedrali sui rosoni. Voi l'avete visto di sicuro, se guardate il rosone della vostra cattedrale, tutto attorno c'è un omino che a sinistra sale, 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 poi è per traverso la sua, giace e poi scende, scende con la testa in giù. Hanno pensato di disegnarlo così per ricordarlo sempre a tutti i cristiani, che non devono desiderare, non serve diventare potenti, diventare ricchi, salire, salire, salire. Succede anche per loro che dovranno poi scendere a loro vergogna. E se noi guardiamo che la storia di oggi è piena di persone che sono salite, 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 ma che adesso, plaf, scendono e devono chinare il capo e chiedere l'elemosina. Questo è il mondo. Maria, gliel'avevano detto, l'aveva visto lei, questa è la storia. Questo è il modo di fare della misericordia di Dio. A quelli che lo temono, quelli li sceglie perché siano suoi servi. Quelli che non lo temono, li mette in condizione che lo debbano temere. Altrimenti non possono godere la salvezza, non possono esultare. Saranno sempre tristi. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri per Abramo e la sua discendenza per sempre. Ecco, Maria contempla Dio. La preghiera di Maria è una contemplazione. È una contemplazione realistica, perché guardando Dio vede il suo agire nel mondo. Quindi vediamo Maria attenta anche a chi le sta attorno, perché come è attento Dio a tutto l'andamento del mondo, così anche lei che lo contempla si fa attenta. E allora ecco che la vediamo ancora a Cana. Anche là la vediamo attenta a contemplare, si guarda attorno per riconoscere l'agire di Dio. Che cosa vede a Cana? Maria vede la tristezza degli uomini. Vede gli invitati a nozze, gli invitati a una festa, che invece che essere contenti, sono tristi. Perché lei lo vede? Perché riesce ad accorgersi? Nel suo cuore c'è l'esultanza. Non la trova negli altri che stanno lì attorno a lei. Vede la tristezza della loro festa. A loro manca la gioia. Come mai manca la gioia? Da dove viene per lei la gioia? Viene da Dio, dall'agire di Dio in lei, mio Salvatore. La gioia viene nel cuore di Maria, è venuta nel cuore di Maria quando è arrivato in lei Gesù. È Gesù la gioia di Maria. L'opera di Dio in lei è Gesù. Vede che gli invitati alla festa non si accorgono di Gesù. È lì con loro, ma non lo accolgono come il loro Salvatore. E lei cosa fa? Lei trasforma questa sua osservazione, questa sua attenzione, la trasforma in preghiera. Una preghiera semplicissima. Racconta quello che vede, lo racconta a Gesù. E glielo racconta in un modo molto umile, molto semplice. Non hanno vino. Non dice io mi sono accorta che loro sono senza gioia, perché... no, una cosa molto umile. Ricordiamo che lei è umile. Non hanno vino, sono tristi, non hanno la fonte della gioia. Potrebbe anche dire Maria, non hanno ancora te nel cuore. Non hanno ancora te in cima ai loro desideri, come in cima ai loro pensieri. Non hanno ancora te, per questo non hanno la gioia. Sei tu il vino? Non ce l'hanno. Come nel cantico del Magnificat, Maria non chiede niente a Dio, perché vede già il suo amore seminato dappertutto, lo vede già impegnato per noi poveri. Così a Cana non chiede nulla a Gesù, ma si limita a raccontargli quello che sta vedendo. Vede la povertà degli uomini privi di gioia. Gesù sa cosa può, cosa deve fare. Dovrà rivelarsi, dovrà fare in modo che si accorgano che è Lui, che si accorgano che è Lui il dono di Dio. Dovrà accorgersi, dovranno accorgersi di questo. E Gesù capisce che Maria vuole che Lui si manifesti. Per questo le risponde, non è ancora giunta la mia ora, non è ancora giunto il momento, però una piccola profezia Gesù capisce che la deve dare, e questo grazie alla contemplazione di Maria, grazie a quello che Maria gli dice. E quindi darà un segno, così Chi vuole saprà che è Lui, colui che il Padre ha mandato per dare la vita e per dare la gioia. Ecco, questo modo di rapportarsi con Dio, il modo di Maria è una scuola di preghiera, di quella preghiera che trasforma la vita, che non ci lascia così come siamo. Anzitutto ci fa diventare umili. Questo modo di rapportarci con Dio, di contemplarlo, e ci fa diventare contenti, esultanti. Per questo è una preghiera che la Chiesa ci propone tutti i giorni e ce la propone alla conclusione di ogni giornata, ai vespri, quando sta per iniziare la notte. La notte che allude e anticipa il sonno della morte, l'ingresso nell'eternità. Ecco, ogni giorno diventa notte. Tutti i giorni viviamo questa profezia della nostra morte e quindi dell'ingresso nell'eternità. E come faremo ad entrare nell'eternità? Come ci dobbiamo entrare? Cantando, esultando, col nostro sguardo rivolto a Dio e ai suoi modi di fare, al suo agire, tenendo nel nostro cuore i suoi desideri. È la Chiesa che magnifica il Signore, che esulta in Dio, Salvatore di tutto il mondo, Salvatore di ciascuno, è la Chiesa. E noi, dentro la Chiesa, ci lasciamo trasformare la vita che diventi lode di Dio, che sia sempre pronta ad entrare nell'eternità. Dove? Cosa faremo nell'eternità? Continueremo a cantare, ce lo dice San Giovanni nell'Apocalisse. Continueremo a lodare Dio e a lodare l'Agnello. Così cantando il Magnificat ci prepariamo al Paradiso, ci prepariamo all'eternità, dove non potremo far altro che rallegrarci di Dio, non di noi. Quando saremo in Paradiso non vedremo più quel che noi abbiamo fatto. Non possiamo vantarci di noi stessi. Quando andremo in Paradiso ci vanteremo di Dio, della sua misericordia, della sua bontà, della sua attenzione a quelli che lo temono. Così ci prepariamo al Paradiso, rallegrandoci, ubbidendo anche noi all'angelo che ha detto «Rallegrati Maria», e poi ubbidendo anche a Gesù che anche lui ci ha invitati alla gioia e ce ne ha dato l'esempio. Anche lui, da risorto, la prima parola che ha detto è «Rallegratevi alle donne che lo hanno incontrato». E poi gli apostoli continuano a dirci «Rallegratevi», ve lo ripeto. Ecco, ci prepariamo così. Alla notte ci prepariamo al Paradiso con questo canto di Maria. Da questa preghiera comprendiamo che il suo mestiere principale è esultare e rallegrarsi in Dio. E quindi la nostra preghiera farà in modo che anche il nostro mestiere più importante sia questo. Anche mentre lavoriamo, facciamo cose importanti per la nostra vita, per quella di chi ci sta intorno, però non c'è cosa più importante che vivere, rallegrarsi di Dio, che esultare di Lui, che magnificarlo continuamente, tenerlo sempre in cima ai nostri desideri. Sia lodato Gesù Cristo.